Mille voci.
Un giorno io e Walter ci troviamo, partendo da due mondi completamente diversi. Sarà stato il caso? Chissà. Forse anch'io gli sarò stata simpatica e ha voluto così farmi il regalo più bello della mia vita. Sono parole di Rossana Podestà, compagna di Walter Bonatti, che a un anno circa dalla morte del grande alpinista ci regala un libro bellissimo, una biografia illustrata intitolata Walter Bonatti, una vita libera, edizioni Rizzoli. Un'opera che ripercorre attraverso testi e splendide immagini le imprese alpinistiche e i viaggi nei continenti di un uomo straordinario che si è misurato con pareti inviolate, è sopravvissuto a grandi tragedie, ha scoperto terre estreme e inospitali. Un libro intenso e irripetibile che attraverso le parole di Rossana Podestà ci rivela un Bonatti inedito e privato, che porta la propria donna a conoscere le sue montagne, che è conquistato dall'affetto di una grande famiglia e che trova una vera casa a Dubino, pur conservando la voglia inesauribile di conoscere nuove terre lontane. Rossana Podestà, attrice di successo in Italia e all'estero, ha girato oltre 60 film fra gli anni 50 e 70. Dal 1981 è stata per ben 30 anni la compagna di Walter Bonatti. Rossana Podestà è qui oggi ai microfoni di Mille Voci per raccontare la sua vita con la leggenda dell'alpinismo mondiale e io la saluto molto cordialmente e la ringrazio perché oggi, signora Podestà, lei ci fa un grande regalo. Buongiorno innanzitutto.
Grazie, ma il regalo siete anche voi a farlo a me. Io sono sempre molto felice di parlare di Walter.
E ricordo che il pubblico può intervenire perché ci sono molti ascoltatori e molte ascoltatrici che l'hanno ammirato, che hanno letto i suoi libri e quindi il numero è a vostra disposizione, lo 0848 030707. Signora Podestà, adesso io direi proprio di parlare della maniera in cui lei e Walter vi siete incontrati, che potrebbe essere in fondo una buona storia per un fumetto anni 50, una storia romantica con un finale da sogno e un'atmosfera da liala.
Sì, effettivamente non è una maniera molto ortodossa per conoscere una persona con cui poi passerai 30 anni. È successo che io avevo lasciato già il cinema da qualche tempo, diciamo circa 5-6 anni, però mi avevano proposto una cosa che mi sarebbe piaciuto molto fare, che poi ho fatto, ed era la straordinaria storia dell'Italia, una grossa produzione che è durata 4 anni. Siamo partiti dall'epoca preistorica e siamo finiti sulla scrivania del Presidente della Repubblica, e io stavo appunto parlando in una conferenza riguardante la presentazione di questa specie di opera storica importante, come dicevo prima. E un giornalista, che non so per quale ragione, invece di farmi una domanda adatta al momento, mi ha chiesto con chi sarei voluta andare su un'isola deserta. Non so come, non so perché, non me ne sono neanche accorta, ma il nome di Walter Bonatti è scappato dalla mia bocca senza che io mi rendessi conto.
Perché lei aveva già seguito tutte le sue imprese.
Ma
aveva
sì,
già,
ma io ero ammiratrice da anni di Walter, lo avevo seguito su Repubblica, avevo abituato i miei ragazzi a controllare tutte i numeri di epoca per cercare i viaggi di Walter. Facevamo sempre, i ragazzi sono cresciuti nell'ammirazione di Walter.
E lui legge l'intervista a Walter Bonatti.
Sì, e Walter prende in mano probabilmente questa intervista dopo un mese. Io mi ero già dimenticato, quando un giorno mio figlio mi fa: mamma, c'è una lettera di Walter Bonatti. E io dico: una lettera di Walter Bonatti? Ma perché? Io non mi ricordavo più di questa intervista. Però mi batteva un pochino il cuore, devo riconoscerlo. Ho aperto questa lettera e c'era scritto: allora io sono qui per portarti sull'isola deserta.
E vi siete incontrati.
E ci siamo.
E lei ha atteso 2 ore del primo incontro.
Sì, perché Walter, diciamo che è una bravissima, un grandissimo esploratore, ma è un pessimo cittadino, è pessimo. E per cui l'idea di venire a cercare l'Araceli, che era una chiesa famosa a Roma dietro l'altare della patria, è stato per lui un problema. Lui ha pensato bene di mettersi davanti diciamo così, non so neanche come posso spiegarlo, dove il Presidente della Repubblica porta la corona, solo lui può stare lì, al Milite Ignoto. E lui era lì da 2 ore che stava lottando con i vigili, era il carro attrezzi, stava arrivando. E quando io mi sono stancata dopo 2 ore di caldo, era il 2 giugno, ho detto: ma forse avrà sbagliato. Ho girato l'angolo, l'ho visto, mi è venuta una rabbia, perché dico: ma è possibile?
E l'ha rimproverato già al
Gli ho
primo
detto: ma
incontro.
che esploratore sei se non riesci neanche a trovare l'ara Celi? Lui mi ha guardato così con occhi da pollo aperti in questa maniera, mi ha guardato e non ha detto niente. A quel punto i vigili hanno detto: allora aveva ragione, aspettava, perché lui deve aver detto qualcosa a questi se da 2 ore stavano lì a lottare con lui, ma non l'avevano ancora mandato via. A quel momento abbiamo iniziato la nostra vita insieme, perché nel pomeriggio abbiamo fatto un giro su verso diciamo così, la collina dove c'è la.
E quindi lì scocca subito l'amore,
Sì.
improvvisamente lei dice la sua vita cambia.
Sì, e lì la mia vita cambia, perché immediatamente
Quindi è stato
dopo,
un colpo di fulmine.
diciamo che io non ero proprio ancora fulminata, ero pronta per esserlo, perché lo guardavo, io venivo da un matrimonio difficile, per cui prima di dare confidenze, infatti tutti i 6 anni di libertà che ho avuto, non ho avuto fidanzati, insomma, io ci pensavo, però lui mi affascinava. Mi affascinava al ristorante mentre mi parlava di cose stupide, però aveva una maniera tale di parlare, di guardarti, che mi aveva reso già come una specie di vittima predestinata a vivere con lui. E la cosa è avvenuta, infatti l'ho portato all'argentario. E lì abbiamo iniziato a fare. Mi ha fatto lezioni di scalata, lezioni di alpinismo. No, di alpinismo non si può dire. Avevo una roccia alta 100 metri più o meno, ho cominciato ad aprire delle vie, e su quelle vie io mi sono allenata e ho capito che cosa fosse la tecnica, non certo l'alpinismo. Una tecnica che in certi momenti mi ha fatto pensare: ma perché ti ho conosciuto, Walter? Ero veramente seccata, perché una volta mi sono persino messa a piangere perché non riuscivo a fare un passo, che dopo ho provato la prima volta, ho fatto poi altre volte facilmente, ma insomma, ho avuto delle impuntature terribili.
Che cosa le è piaciuto subito di Walter Bonatti?
Allora, intanto che era bello, che se ne dica, era bellissimo, per me perlomeno. Mi
Tra l'altro
piacevano.
ci sono delle foto di una bellezza stupefacente
Oh,
anche
beh.
nel libro che lei ha pubblicato,
Certo, ho scelto le foto giuste,
bellissime.
perché lui non metteva quelle foto, perché erano foto che potevano
E tra
far.
l'altro è ritratto in tutte le stagioni della vita, dall'infanzia fino all'età avanzata, perché è morto a 81 anni.
Certo, io ho iniziato a parlare di lui dal momento in cui l'hanno lasciato, ha dovuto abbandonare i genitori per ragioni di fascismo, perché il padre non era fascista, gli hanno bruciato il negozio, la madre è dovuta tornare a fare la filandiera, lavorava nelle filande, e Walter è rimasto solo perché il padre si arrangiava e la mamma era via. La nonna, anzi, una nonna molto severa, molto nera, con un bastone che però non usava mai, ma è come se avesse avuto quel bastone come simbolo del capo famiglia, perché lei era il capo famiglia. Ha preso questo ragazzino all'interno del suo nucleo, però era un bambino. Bastava che lui mangiasse, si lavasse le mani prima di mangiare, si facesse vedere, a quell'ora tutto andava bene, ma poi lui scappava, andava a cercare era già da piccolo predestinato all'avventura, perché gli piaceva vedere il Po. A 10 anni poi lui l'ha attraversato il Po, è andato dall'altra parte, cosa che, vedendolo, il Po è enorme, è un grande fiume per l'Italia, il fiume più grande. Faceva impressione pensare che un bambino potesse avere il coraggio di attraversare questo fiume, ma lui aveva capito come fare, perché i fiumi portano, per cui bastava che si spostasse ogni tanto finché dopo un bel pezzo arrivava all'altra riva, e poi faceva la stessa cosa al ritorno, si lasciava andare nella corrente, si spostava leggermente sempre verso destra e verso sinistra quando doveva ritornare. Comunque era un bambino già nato con un
con un destino diverso.
Con un destino diverso.
Lei, tra l'altro, osserva in questo libro, che parla naturalmente delle sue imprese estreme, dei viaggi, delle escursioni alpinistiche, eccetera, osserva però anche quello che è il carattere, l'indole di Walter Bonatti, che lei ha imparato a conoscere convivendo con lui per 30 anni, giorno dopo giorno, e dice che in fondo lui aveva sempre un velo di tristezza, che non riusciva mai a essere totalmente, pienamente felice. E lei fa risalire questo alla sua infanzia, che è stata segnata da questo allontanamento dalla mamma.
Ma sì, guardi, senz'altro, io dico una cosa lì, e anche ogni tanto quando lo vedevo triste nella nostra vita, lo vedevo preoccupato, oppure non lui, lui aveva dei momenti di bisogno di avere qualcuno vicino a sé che gli accarezzava la testa, come poteva fare forse sua madre, e lui stava lì buono e si accucciava. Io però mi commuovevo moltissimo, ma non glielo facevo vedere. Sentivo che lui aveva passato una vita solitaria, e anche se lui ha avuto due esperienze femminili nella sua vita, è ovvio, anzi con la seconda, una durata 10 anni, l'altra più o meno 11, la seconda si sono addirittura sposati, ma poi il matrimonio si è subito, come si può dire, rovinato, e dopo 2 anni era già separato. Però non è stato mai una persona con la famiglia vicina, è sempre stato un solitario, cosa che ha dimostrato, e questo forse le è anche servito, questo tipo di imprinting che ha avuto da piccolo, perché le scalate più belle, le scalate più grandi, quelle che hanno fatto la storia dell'alpinismo, sono state fatte in solitario.
Infatti è quello che lui dice, no?
Sì.
Che le emozioni più grandi, l'energia straripante, la prova quando è da solo.
Sì, perché lui è abituato, e si è abituato da piccolo. Lui da bambino alle volte si chiudeva dentro un granaio e stava lì giorni, e la sua cuginetta gli portava dei piatti da mangiare, che lui mangiava, ma neanche. È cresciuto così. Non so se questo è dovuto al fatto che è rimasto solo, ma probabilmente aveva già questo germe all'interno di sé, perché non si può essere così felici. Quando lui descrive la montagna, quando vai da solo e guarda il panorama e dice: io sono qui con la natura, con mio padre, e il suo padre era il Monte Bianco.
Del Monte Bianco, di cui parleremo fra un attimo, ma noi abbiamo detto all'inizio che lei ha incominciato a seguire le prime lezioni di roccia all'Argentario, dove lei ha una casa. In fondo lei ha incominciato proprio in quei momenti a poter intuire, no? Che cosa rappresentavano le rocce per lui.
Sì.
e le immense cime. Ha incominciato già lì ad avere una piccola intuizione del sentimento che lo legava alla roccia.
Esatto, lui rispettava moltissimo le montagne e diceva che le montagne non sono assassine, come di solito si dice, ma le montagne bisogna capirle, perché le montagne non ti tradiscono, ti mandano dei messaggi, ti mandano degli input, tu devi capirle, e se le ascolti tu ti salvi. Walter ha rinunciato molte volte a grandi scalate. Io poi, quando mi ha cominciato a legare a quella famosa corda che mi faceva battere il cuore ogni volta che me la legava, perché si significava per me a quel punto cominciare una vita, un'esperienza che mi era totalmente estranea. E, voglio dire, quando mi legava lì e diceva vai, anzi al contrario, andava su lui, poi mi diceva vieni, e ogni tanto mi tirava anche perché io non ce la facevo. Ho cominciato a capire che c'era davanti a me qualcosa che per lui era vitale, e che lo era in tante maniere. Un po' perché gli sembrava, doveva essere vitale per lui, perché doveva concedergli la possibilità di scalarla fino in cima. Nello stesso tempo per lui era piena di, come si può dire, di cose che lui sapeva di quella roccia. Lui conosceva le rocce, ha studiato moltissimo le rocce, per cui lui parlava con le rocce.
Ecco. Un'altra cosa che lei ha sempre ammirato di lui è che attraversava la vita leggero, con una sicurezza positiva. Era sempre se stesso, dice lei, non cambiava atteggiamento, è quello che ha molto ammirato lei di lui, se si trovava con grandi personaggi.
È vero. Walter, questa cosa mi ha sempre molto colpito. Lui era un'entità, adesso io uso una grande parola, però in quel momento lui era a sé, lui viveva con se stesso e quando stava in mezzo alla gente non pensava, no, in mezzo alla gente ci siamo tutti liberi e ben felici di viverlo questa cosa, ma lui quando vedeva una persona importante non è che aveva quell'atteggiamento, sì, certo, rispettoso perché è stato rispettoso, ma lo era rispettoso anche davanti a magari all'operaio che veniva a aggiustargli, che posso dire, il termosifone a casa, cioè le persone per lui erano tutte uguali. E questo trovo una grande, come si chiama, una forza in lui, perché praticamente non voleva dire che lui era sempre uguale se stesso, è sempre uguale come essere vivente, cioè tu sei vivi e io vivo, noi due viviamo, siamo simili.
Siete simili e tra l'altro quello che è stato bello del vostro legame, signora, è questa vita che voi avete condotto in totale simbiosi per 30 anni. Una vita tra l'altro che è stata anche segnata da momenti difficili e faticosi. Una delle cose che più la meravigliava, per esempio, era l'atteggiamento di Walter Bonatti quando era in azione. Lei dice che non perdeva mai la calma, che riusciva a controllarsi e ad agire come un fulmine.
Sì, questa era la sua grande forza. Non peraltro Walter si è sempre salvato, ma io ricordo esattamente la prima volta che mi sono resa conto di questo. Eravamo in una grande distesa di neve, eravamo al Monte Disgrazia, che è vicino nelle Alpi Orobiche, però è comunque una montagna che si deve scalare, è molto pericolosa. E c'era la grande piana di avvicinamento, che era in leggera salita. E l'abbiamo fatta di notte, io non l'ho vista perché di solito quando si scalano le montagne che hanno anche ghiaccio bisogna partire molto presto. Ma al ritorno, che è il momento più delicato per le crepacciate, perché comincia il ghiaccio ad aprirsi, ho visto che Walter era un momento teso perché era arrivato il pomeriggio tardi e stavamo camminando secondo lui su una grande crepacciata che lui conosceva. E non era felice, non era teso. Però io non vedevo niente, io vedevo una piattaforma liscia perfetta. A un certo punto lui mi blocca, mi dice sfermati, guarda e mi dice prende un po' di neve, ne fa una palla e mi dice la butta e salta esattamente dove è andata a finire quella palla. Allora, bisogna sapere intanto che io facevo sempre tutto quello che Walter mi diceva, io non discutevo mai e io cercavo di essere più, come si può dire, docile possibile, cosa che non è tanto nel mio carattere, ma comunque con lui ero veramente così perché sapevo che lui sapeva e io non sapevo niente. A quel punto faccio questo salto un po' non perfetto perché cado a pancia giù per cercare di arrivare in quel punto, comunque ci arrivo, mi fermo e mi accuccio perché fra me e Walter c'era un'altra persona, che era un ragazzo che era un grande navigatore, ma di montagna non sapeva niente. Questo ragazzo salta anche lui perché Walter gli dice: salta come ha fatto Rossana e vai vicino a lei. Lui cosa fa? Fa un salto completamente sulla destra, senza rendersi conto di combinare uno dei disastri più grandi che abbia mai visto in montagna. Si è aperto un crepaccio così grande, così largo, così pauroso che io non l'avevo ancora visto perché non ero ancora stata su alla Mer de Glace. E questo ragazzo è rimasto attaccato alla corda di Walter che ha tenuto e a me che mi stava trascinando dentro perché lui pesava 100 kg e io ero disperata e urlavo come una pazza, oltretutto la corda mi bloccava la vita e io avevo quest'uomo appeso alla mia vita, alla vita reale, quella come si può dire, ai fianchi, e mi stava tirando dentro. Walter si è trovato in un momento d'impasse incredibile perché non poteva fare niente, come si muoveva veniva tirato giù. A questo punto la cordata dei nostri amici è arrivata, che ha visto la situazione, e il capo cordata, che era un alpinista, ha risolto questo problema. Comunque, questo è Walter, lui sapeva che lì c'era un crepaccio e ha molto sgridato quel ragazzo che ha avuto diciamo così, l'ardire di andarsene in un altro posto, non ha capito perché l'hai fatto, era solo perché voleva così saltare lì. E questo
Ma
è.
lei è incredibile, però, perché lei in fondo non aveva mai fatto queste spedizioni.
No, no, mai. Io venivo da una vita, si può immaginare, via Condotti, Piazza di
Una
Spagna.
vita completamente
Avevo il
agli
mio.
antipodi
Sì,
di
ma
quella di
non quando
Baltasconati.
ero piccola, però. Io sono una bambina nata un po'. Sono nata in Nord Africa e sono vissuta là fino a 6 anni, vivendo sempre in giro con mio padre che andava per le kabila, andava in giro. Mio padre faceva il podestà lì, per cui, podestà, podestà. E per cui mi sono sempre abituata a essere una bambina abbastanza selvaggia, cosa che poi ho mantenuto durante la guerra. E quello che io volevo fare era quella vita, non la vita d'attrice. E quando mi si è presentata l'occasione, io l'ho goduta al massimo, specialmente quando abbiamo cominciato a fare anche i grandi viaggi che ho fatto con
Di
lui.
questo parleremo fra un attimo, però desidero ancora rimanere un pochino alla costruzione della vostra storia, del vostro legame anche così intenso. Un giorno decidete, tra l'altro, in mezzo a tutti questi spostamenti che vi vedevano in parte a Milano e in parte a Roma, di cercare una vostra casa, una dimora elettiva fuori, dalle città, e l'avete trovata all'inizio
Sì,
della Valtellina.
Walter voleva trovare una casa non tanto distante da Milano, dove c'era il suo editore, dove c'era anche la possibilità di trovare una vita anche diversa. E abbiamo trovato questa casa a Dubino, che è un paese carino, ma vicino a Dubino c'è una cosa ancora più carina, che era il monastero di Dubino, dove c'era una casa abbandonata da 20 anni, tutta piena di rovi. Ma bella perché era tutta di pietra, era una casa del 600 dove non viveva nessuno e aveva un bel, come si può dire, prato davanti e il bosco dietro, un ettaro di bosco, era la casa ideale e
E in
l'abbiamo.
questa casa lui impara in fondo a essere un nonno affettuosissimo,
Sì.
perché all'inizio il rapporto con i nipoti non fu semplicissimo, e impara a diventare stanziale.
Esatto, stanziale. Walter ha trovato finalmente la maniera per riunire tutte le sue cose che aveva sparpagliato dagli amici, perché lui non ha mai avuto veramente un luogo. Lui si è spostato tantissimo fra Courmayeur, Chamonix, Bardonecchia, Milano. Lui aveva fatto di tutto, ma questa sarebbe stata la casa della sua vita. E l'abbiamo costruita pensando proprio a lui, col suo grande studio, con le sue, e ha potuto finalmente riunire tutte le sue cose. È andato a recuperare tutti i suoi libri, i suoi testi, perché poi lui era pignolissimo, scriveva tutto, sistemava, era una persona molto, molto attenta a quello che faceva quando scriveva i libri. Aveva paura sempre di dare nozioni forse non giuste quando parlava dei suoi viaggi.
Io direi che a questo punto coinvolgiamo il pubblico. Il numero per intervenire è lo 0848 030707. Con noi è Rossana Podestà, che è stata un'attrice di grande successo negli anni 50 e 60, e poi ha cambiato vita proprio nel momento in cui ha incontrato Walter, leggenda dell'alpinismo italiano, e lei ci sta raccontando, a un anno dalla morte del grande alpinista, la vita di questo uomo straordinario, le sue imprese alpinistiche. Ma poi parleremo fra un momento anche dei viaggi in terre estreme e inaccessibili del pianeta. Quindi una vita speciale, quella di Walter Bonatti, una vita da leggenda. Aveva viaggiato, raccontato, esplorato, fotografato, era stato un grandissimo alpinista. Molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici sicuramente hanno letto i suoi libri, ne ha pubblicati moltissimi, e quindi è anche interessante sentire la vostra testimonianza, perché ci fa piacere in fondo parlare di questo grande uomo, un uomo naturalmente che ha condotto delle imprese incredibili. Il numero ve lo ricordo ancora una volta: 0848 030707.
Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco dal mare.
Questo è il programma Mille Voci della Rete 1 della Radio Svizzera di Lingua Italiana. Siamo a colloquio con Rossana Podestà, compagna per 30 anni di Walter Bonatti. Rossana Podestà ha recentemente pubblicato un libro molto interessante, molto bello, molto affascinante, che vi consiglio vivamente di leggere. È anche un libro che si può sfogliare in parte, che si intitola Walter Bonatti, una vita libera, pubblicato dalle edizioni Rizzoli. Signora Podestà, lei in fondo ha incontrato Bonatti quando la sua carriera era terminata già da diverso tempo, perché lui termina la carriera a 30 anni di alpinista.
Sì, Walter termina a 30 anni, sì, più o meno.
Nel 65.
Nel 65, con la Nord Direttiva.
L'apertura in solitaria,
sì, solitaria della parete nord del Cervino. E questo è stato l'omaggio che lui ha fatto al grande Whymper, che era uno dei suoi miti. E mi è sembrata anche una bella maniera per lasciare l'alpinismo, però lui non aveva lasciato le montagne, ne ha scalate tantissime, poi per conto suo, io quando è andato nelle Ande, i vari vulcani che ha visto nei suoi grandi viaggi. Io nel frattempo, no, in quel periodo ovviamente ero ancora attrice, perché Walter poi ha fatto questa vita e per 15 anni quella del grande esploratore. Però anch'io avevo lasciato il cinema quando ho conosciuto Walter, da 6 anni, per cui eravamo tutte e due persone libere, non avevamo legami, anche se lui aveva molte fidanzate che io non... In poche parole, quando
le ha fatte sparire tutte.
Quando sono arrivato, ho fatto sparire immediatamente.
Ha messo le cose in chiaro.
Certo, però voglio dire, abbiamo iniziato la vita senza lo stress di dover rinunciare a una vita già creata, cioè una separazione da un uomo, mm-hmm. cioè lui da una donna. Eravamo liberi, come sempre, io e lui. Siamo stati e sempre saremo, le eravamo anche liberi di testa.
Abbiamo un ascoltatore in linea che è Marco. Buongiorno Marco, lei desidera intervenire?
Sì, buongiorno, saluto la signora Podestà che fu
buongiorno.
Una grande attrice, non avrei mai sospettato il suo ardire montanaro.
Ah, sì.
Volevo sapere se eravate in contatto anche con Reinhold Messner o...
Sì, allora con Reinhold sono successe...
Rimanga pure in linea, Marco.
Sono successe varie cose. All'inizio c'è stata una po' di battaglia perché ovviamente Walter ha sempre portato vestiti senza le etichette, diciamo, non si faceva mai, non voleva lo sponsor, e mentre lei sa benissimo che Reinhold lo sponsor lo aveva. Avevano fatto un po' di queste battaglie, ma siccome sono due persone molto intelligenti e molto, come si può dire, anche aperte, alla fine questa cosa non ha retto per molto e sono diventati veramente grandi amici. E Reinhold è stato molto positivo, ad aiutato Walter nella, come si può dire, nel riconoscimento della storia del K2, e di questo Walter è stato sempre molto molto grato a Reinhold. E poi ci vediamo sempre. Reinhold ha organizzato forse un momento di grande gioia per Walter, la festa dei suoi 80 anni, e questa è una cosa che Walter non aveva mai dimenticato.
Marco, vuole chiedere ancora qualcosa?
No, niente, solo una constatazione. Cioè, non si può essere grandi alpinisti senza essere grandi uomini.
E tra l'altro Messner, in un ricordo apparso il 15 settembre su Repubblica dell'anno scorso, scrive: la cordata di Rossano e Walter è un altro miracolo nella vita di quest'uomo.
È molto carino lui, è molto carino anche con me, e in questo momento mi è anche vicino, un momento molto difficile per me.
È un momento difficile. Io adesso però vorrei tornare un attimo a questo, senza, non ci dilunghiamo troppo, al K2, che è un capitolo a parte nella biografia di Walter, per naturalmente la sua importanza, ma anche per la ferita, che è stata una ferita dolorosissima, e un capitolo che si è chiuso solo a pochi anni dalla sua morte. Tra l'altro lui proprio l'anno scorso aveva pubblicato, prima di morire, nel 2011, no, il K2 La verità.
Sì, quella è una riedizione,
sì,
comunque.
Esatto.
Allora, sì, io ho dovuto convivere tutti i miei 30 anni anch'io col K2, stranamente, perché per Walter era una cosa prioritaria. Sempre qualcosa veniva fuori, una domanda di qualcuno, e allora lui si... No, lui era un uomo calmo, ma sul K2 non riusciva a rimanere calmo. È sempre stato per lui un grosso problema psicologico. E molte volte avvisavo anche le persone, gli amici, per favore, cerchiamo di passare una serata tranquilla, non nominate il K2. E infatti questa poi era la parola d'ordine per tutti gli amici, perché per lui era una grande sofferenza. Ed è stata anche una grande gioia quando ha saputo che i tre saggi e il CAI e tutte le, come si chiama, le autorità, anche quelle geografiche, avevano finalmente accettato la sua versione. La cosa che mi piace però che sia successo, che sia successa, è che Walter ha parlato e ha cominciato a lottare per il K2 quando ancora la Cedelli e Compagnoni erano in vita, e anche Desio. non è stata una cosa fatta quando loro non c'erano più. Per cui la capacità di Walter di lottare di fronte ai nemici che cercavano di evitarlo e di insistere perché finalmente si rivelassero, cosa che non hanno fatto, ma hanno accucciato la testa, se l'hanno incassata fra le spalle e hanno vissuto una vita grama, perché tutti sempre gli dicevano: ma allora questo K2, loro non sapevano cosa rispondere, perché Walter aveva ragione. E questa è la cosa importante.
E tra l'altro potremmo parlare ancora a lungo delle montagne, anche del Monte Bianco, che abbiamo detto è la montagna per eccellenza su cui è cresciuto e con cui ha vissuto anche come uomo, ma anche lì c'è un'altra tragedia, quella del pilone centrale nel 1961.
Quella è stata una cosa gravissima, sì, e lì Walter ha dato il meglio di se stesso, anche se poi i suoi concittadini, parlo degli italiani, hanno avuto la capacità anche di criticarlo, perché poi oltretutto Walter all'interno dell'ambiente alpinistico non era così amato, perché Walter era un outsider, Walter era uno che faceva le cose da solo, Walter era uno che non aveva bisogno di nessuno per andare a fare queste cose, non aveva bisogno del CAI, non aveva bisogno di nessuno. E questa cosa di avere gli amici che poi è tornato a casa dopo aver salvato Pierre Mazot e anche il suo amico Gallieni, lo hanno accusato di essere lui la causa della morte di Oggioni, che era il suo compagno di scalata, a cui lui voleva molto bene, ma non è stato Walter la colpa. Lì è stata la natura, è stata la grandissima tempesta che è durata tantissimo, e la mancanza di cibo e la mancanza di forza interiore, perché bisogna avere anche quella. Walter non mangiava come loro, ma lui è sopravvissuto.
Quindi a un certo momento l'ambiente delle montagne incomincia a stargli a stretto e accetta la proposta del settimanale Epoca, che gli offre un contratto da inviato speciale. Di questo parleremo fra un attimo, intanto diamo la parola a Paolo. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Pronto?
Si
Io
sente
non
male.
Riesco a sentirla.
Mi sente ora?
Ecco, adesso la sentiamo benissimo. Che
Buongiorno.
Cosa vuole dire?
Volevo chiedere una cosa a proposito di sopravvivenza. C'è un passo bellissimo di Walter Bonatti quando, nel suo libro sui giorni grandi,
sì,
dopo la tragedia del pilone centrale nel 61, quindi sto parlando di un periodo probabilmente prima che la signora Podestà.
No, no, ma io posso prendere una laurea in bonattologia, non
ecco,
si preoccupi.
Walter commenta il fatto che lui, Gallieni e Mazot si salvarono, disse, perché probabilmente c'era qualcuno ad aspettarci. Ora, io so che quel qualcuno a quel tempo forse non era lei, però
no,
mi piacerebbe che lei commentasse questa frase in relazione a quello che diceva prima, che in fondo lui era un uomo solitario.
Sì, allora, grazie. Qualcuno ad aspettarci significa forse anche una forma per dire che forse loro in quel momento erano i più forti e non voleva umiliare gli altri, non lo so. Anche a me ha sorpreso questa frase, ma poi lui me l'ha spiegata, perché gli ho fatto, certo, gliel'ho chiesto. Lui diceva che sono morti, iniziata a morire dal più giovane fino al più vecchio, cioè forse per il più giovane perché non aveva ancora la forza per poter perché lì è entrata una questione anche psicologica, perché tutti erano allo stesso livello, lì era soltanto il proprio io che combatteva in quel momento contro la morte, ognuno reagiva a modo suo. Probabilmente loro, Walter aveva una moglie, Gallieni pure, e Mazot però anche aveva una moglie, ma io non so se gli altri fossero sposati o meno, e per cui questa domanda, anche se io prima mi sono vantata di dire che so tutto su Walter, mi rimane anche a me un pochino stretta. Probabilmente era la forza che loro avevano dentro, probabilmente.
Grazie Paolo.
Grazie a voi.
Vuole commentare ancora qualcosa?
No, nulla, grazie mille.
Grazie mille Paolo. E noi adesso abbiamo in linea una geologa, scrittrice, giornalista, alpinista molto nota, che è Silvia Metzeltin. Buongiorno signora.
Buongiorno, e voglio salutare prima di tutto anche Rossana, che mi fa molto piacere ascoltare. Oh Rossana, che bella una testimonianza di amore vissuto, vero, in mezzo a tutte queste tragedie che ci circondano.
Grazie, guarda, Silvia, grazie veramente di cuore, sono contenta anch'io di sentirti. Veramente.
E tra l'altro fra un attimo parleremo proprio di questi viaggi incredibili che Walter Bonatti ha fatto in Amazzonia, in Australia, in Africa, e poi con lei e con suo marito Silvia Metzeltin, proprio le due coppie hanno fatto dei viaggi in Patagonia di cui parliamo proprio fra un momento. Come ho detto, però desidero chiederle che cosa rappresenta nel mondo dell'alpinismo internazionale Bonatti. È una figura molto importante, emblematica direi.
Beh certo, questo sì, non soltanto per noi alpinisti, ma direi anche per il cosiddetto grande pubblico. A me piacerebbe dire rapidamente qualcosa sui rapporti con il Ticino, anche con la nostra RSI, con il Festival della Montagna di Marco Grandi, che ha introdotto Walter come riferimento non soltanto per l'alpinismo in sé, ma anche di apertura di cultura alpinistica oltre le frontiere. Ed è vero che questo è molto importante per il nostro Ticino. Ma una cosa che mi stupisce oggi, ma a livello proprio internazionale, è che Bonatti non è uno dei tanti grandi alpinisti spariti. Rimane un riferimento per i giovani. E quando io dico loro, ma voi giovani che non leggete niente, che non sapete della storia, questi mi rispondono, ma non è mica vero, noi leggiamo, e che cosa leggete? Noi siamo cresciuti sui libri di Walter Bonatti. Bene, io credo che una eredità culturale, etica, di coerenza di questo livello, non tutti, anche gli altri che sono grandi campioni sportivi, anche nell'alpinismo, lo possono avere come testimonianza di aver tramandato una cosa così bella. E quindi credo che questo, anche per chi ha conosciuto Walter, in particolare per Rossana, ma anche per tutti i suoi amici, sia una forma di consolazione.
Ed era quindi un autodidatta che veniva dalla ginnastica soprattutto.
Veniva dalla ginnastica, adesso qui ci sarebbe da fare tutta la contestualizzazione la di queste imprese degli anni 50. Quello che sarebbe interessante però sottolineare, proprio storicamente, che gli alpinisti più forti provenivano sempre più dalla classe operaia in quegli anni lì, e per emergere tra quei forti ci volevano delle qualità speciali. E questo era molto interessante perché in realtà queste qualità speciali Walter le aveva proprio, che non erano soltanto, penso, la capacità tecnica ovviamente, ma erano delle qualità mentali, di carattere, che l'alpinismo, quello solitario estremo, li ha poi potenziati in un modo eccezionale e che poi lui ha trasferito, devo dire, poi nelle altre professioni, quelle che il grande mondo conosce, mo, insomma, il giornalista d'avventura eccezionale, eccetera. Queste qualità, come anche Rossana diceva poi prima, la montagna è sempre rimasta nel suo animo, ma queste qualità puramente alpinistiche sono state trasferite in queste cose eccezionali che lui ha fatto dopo, insomma. Ecco, e direi che quando oggi qualcuno si riferisce a Walter e non a quelli successivi che anche lo ammirano, lo adorano fino anche, è che lui non ha reciso le radici tradizionali di esplorazione con l'alpinismo. Gli è rimasto quello che ogni tanto tra di noi e anche nelle generazioni più giovani si dice era uno che ha salvato l'etica dei conquistatori dell'inutile, e penso che sia proprio rimasto così.
Sei sicura che sia l'inutile? Io penso che queste cose adesso, specialmente in questo momento, siano molto utili a cercare di portare una goccia di, diciamo così, di pulizia, di gioia, di serenità in un mondo che sta andando a rotoli.
Credo che hai ragione, ma è perché noi non siamo più giovanissime e forse vediamo anche alcune cose. Però i professionisti della montagna di oggi spesso non sono così. I professionisti di una volta, quelli come Walter, che diventavano guide alpine o custodi di rifugio, maestri di sci, erano conquistatori dell'inutile, tra virgolette.
Sì, hai ragione,
perché
hai ragione.
Perché la parte mercantile, questa deriva mercantile, che in effetti anche Walter all'inizio diceva sono i mercanti del tempio, e questa ha un po' sciupato questo mondo, e direi che proprio per quello il riferimento a Walter rimane una cosa importante, direi, nello stesso mondo nostro, dove altrimenti è difficile trovare dei riferimenti diversi. Insomma, anche oggi i campioni sportivi sono bravi, c'è tutto, ma manca quel quid che ancora Walter ha presentato.
Grazie mille per questo contributo, Silvia Metzeltin.
Finite bene la trasmissione, vi ascolto per radio.
Grazie infinite, e noi abbiamo pochi minuti prima di concludere, e come li vogliamo concludere? Perché in questa vita bellissima c'è però qualcosa che le lascia un grande dolore, no? Signora Podestà, soprattutto il dolore del commiato dal suo uomo, che l'ha ferita, che lei dice non è stato all'altezza di quello che lei avrebbe voluto e che Walter avrebbe voluto, e lei ha deciso di parlarne. Perché?
Sì, ho deciso di parlarne perché è qualcosa che può ferire anche altre persone. Allora, noi non siamo sposati, noi non eravamo sposati, perché non ci sembrava necessario, non ci pensavamo, stavamo talmente insieme, eravamo talmente uniti che non pensavamo di aver bisogno del matrimonio. Di solito lo fanno le persone che hanno molti soldi o quelle che, non so, sono giovani e hanno una vita davanti con dei figli insieme. Noi avevamo solo bisogno uno dell'altro e basta, ma questa cosa purtroppo mi ha creato dei problemi una volta che Walter si è ammalato. Walter è stato sempre una persona che non ha neanche, diciamo, un raffreddore, sì, forse un raffreddore, ma è stato sempre 80 anni di salute, di gioia, a parte gli incidenti, i due incidenti gravi che ha avuto, ma che si sono poi risolti. E improvvisamente cominciava ad essere molto stanco. Eravamo in un bellissimo deserto, quello del Gift El Kebir, un deserto fantastico, e lui gli diceva: io sono sempre stanco, non so perché, ma sono stanco. E io lo vedevo che anche quando prendeva la telecamera in mano gli tremavano le mani. Insomma, capivo che c'era qualcosa che non andava. Una volta arrivati a casa, purtroppo ha cominciato ad avere dei dolori molto forti. Insomma, in poche parole, non voglio fare la storia del prima, ma preferisco fare quella del dopo o del durante. Il fatto è che Walter aveva un tumore terminale.
Che lei gli aveva nascosto.
Sì, al pancreas, che io gli avevo... No, io gliel'ho nascosto quando me l'hanno detto. Mm-hmm. Ho pensato che un uomo di 81 anni che non può fare chemio e che ha 2 mesi di vita ha il diritto di viverli al meglio, visto che i dolori gliel'hanno bloccati, per cui Walter stava bene. E per cui era all'Argentario, era agosto, luglio-agosto, c'era la mia famiglia, tutti i ragazzi, chi suonava la chitarra, chi cantava le sue canzoni, giocavamo, facevamo il bagno in piscina, ogni tanto lui non veniva dentro anche lui, ma non tanto spesso, perché in realtà è cominciato lì il suo declino grave, e poi finalmente l'ho dovuto portare a Roma. E non me l'hanno accettato nell'ospedale dove gli era stata dichiarata la malattia, perché il professore ha detto che non aveva posto e me lo voleva mettere in corsia, e io non potevo mettere Walter in corsia, non perché io non rispetti la corsia, ma perché io non potevo esserci.
E lei si è sentita derubata del suo amore?
Certo. E poi quando l'hanno portato, io l'ho portato in un altro posto, in un albergo dove... In un albergo, oddio. Sì, dico albergo perché, vede, è l'inconscio che mi fa parlare. Sembrava un grande albergo, io volevo un ospedale con la rianimazione, non volevo una clinica di lusso. E lì mi sono stata consigliata ad andare, io non lo sapevo, sono entrata, era così. Ormai era troppo tardi, Walter stava molto male. Però... quando l'hanno portato in quella specie di rianimazione mi hanno tenuto fuori. Mi hanno poi fatto entrare quando Walter urlava talmente tanto il mio nome che mi hanno fatto entrare. Io ho visto una cosa terribile, Walter che lottava con della gente. Sembrava il Laconte, quello che viene stritolato dai serpenti. I serpenti erano i professori che lo avvolgevano perché volevano tenerlo fermo. Lui non respirava più, lui voleva aria, chiedeva aria, ma loro gli davano una piccola bombolettina con un piccolo soffio d'aria. Quello non era l'aria di un uomo che aveva l'acqua nei polmoni, che stava morendo. E quando mi hanno detto: ma che cos'ha questo? Dico: ma come, non sapete che cos'ha? Lui è un terminale, non sapevano niente e stavano cercando. E lui a un certo punto ha cominciato a urlare e io ho detto: dategli la morfina. E loro mi hanno detto: no, non lo possiamo fare, e mi hanno cacciato via.
Signora, per lei Walter ora dov'è?
Oddio, in ogni minuto è con me. anche qui adesso io lo vedo, lo immagino seduto lì davanti che sta ridendo e che sta capendo che, insomma, io faccio delle cose che lui sapeva che io non avrei mai più voluto fare, ma io le faccio per amore tuo, Walter, tu lo sai, lo sai.
E noi ringraziamo moltissimo Rossana Podestà, la ringraziamo per essere stata a Mille Voci e essersi confidata con noi e con il pubblico della Rete 1, e la ringrazio tanto anche per aver pubblicato questo libro che io vi consiglio, Walter Bonatti, Una vita libera, un'opera che vi ho detto ripercorre attraverso delle immagini splendide, dei testi, le imprese alpinistiche, i viaggi nei continenti di un uomo straordinario che si è misurato con pareti inviolate, è sopravvissuto a grandi tragedie, ha scoperto terre estreme e inospitali. Acquistatelo perché è un libro veramente che ne vale la pena di leggerlo. Io vi ringrazio infinitamente per essere stati all'ascolto di Mille Voci anche oggi, essere intervenute, e ringrazio ancora di cuore la signora Podestà.
Io ringrazio lei invece.
E vi ricordo che domani, come sempre, Mille Voci sarà puntuale dopo il notiziario delle 11 con un altro tema, animato e condotto da Antonio Bolzani. Perché così tanti sprechi nell'odierna società dei consumi? Saranno ospiti di Antonio Bolzani Luca Mercalli e Claudio Beretta. Quindi l'invito caldo e all'ascolto anche domani. Buon proseguimento da Cristina Bonzanigo.